due minuti dopo le 20. Buonasera, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafiarro. Allora, è davvero in salute il mercato del lavoro in Italia? Questa è la nostra domanda stasera all'orizzonte delle 20. Benvenuti. 15 stiamo davvero bene, perché a leggere i dati Istat di oggi, insomma, soprattutto a sentire anche le dichiarazioni del governo, pare proprio di sì. A febbraio ci sono stati 500.000 di occupati in più, esattamente 567.000 lavoratori che si sono aggiunti rispetto a un anno fa, mentre il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi, al 5,9%, come non si vedeva, pensate un po', dal 2007, da 18 anni. E quindi un quadro molto positivo sembrerebbe, forse certamente per alcuni versi lo è davvero così positivo, però a volte i numeri nudi e crudi non sempre restituiscono l'immagine più precisa, più esatta della condizione italiana. Che è una condizione di declino, come raccontiamo da anni, un paese vecchio, impoverito, non attrattivo e sempre meno industrializzato. E qui, ad esempio, ci vengono in soccorso altri dati, sempre dell'Istat, pubblicati ieri, che abbiamo commentato anche questa mattina. Tutto scorre, i dati sulla natalità e sui giovani in fuga, mai così negativi, un problema che, soprattutto per il futuro, vista la sostenibilità del nostro sistema pensionistico. E quindi, dove sta la verità, o meglio, non proprio la verità, insomma, qual è il quadro più preciso, più esatto che questi dati ci stanno descrivendo? Insomma, si fa fatica a navigare in mezzo a questi numeri e capire esattamente qual è la direzione che stiamo prendendo. Ma è come stasera, forse allora è opportuno chiederci verso quale orizzonte siamo già ben avviati. E proviamo a capirlo allora con i nostri ospiti. Tra questi ve lo anticipo, c'è anche chi ha deciso di lasciare l'Italia. Saluto però la prima ospite in linea con noi, Marianna Filandri, docente di sociologia delle disuguaglianze economiche e sociali all'Università di Torino. Buonasera, professoressa.
Buonasera.
Allora, con lei per capire meglio innanzitutto i dati sul lavoro di oggi diffusi dall'Istat. Come dicevo, 500.000 di occupati in più in un anno. Soprattutto sono contratti stabili, autonomi, molte donne occupate, insomma va più che bene dunque?
Certamente è un dato positivo. L'aumento dell'occupazione è sicuramente un elemento di grande forza. Lavorare protegge dalla povertà, indicatore di benessere, il lavoro è addirittura considerato un bisogno perché soddisfa l'identità, soddisfa il bisogno di relazioni sociali. Quindi questo è un dato positivo. Il problema è che questo dato singolo va contestualizzato in un quadro più generale e insomma mi sembra che anche sia già stato un po' detto e che anche negli scorsi mesi in cui abbiamo sempre assistito a questo aumento del tasso di occupazione abbiamo, come dire, detto più volte che serve una certa cautela. La prima cautela è legata al punto di partenza. L'occupazione sì sta aumentando, ma partiva da un livello così basso che per quanto sia aumentata il tasso di occupazione italiano rimane bassissimo. In termini comparati l'Italia è l'ultimo paese europeo per tasso di occupazione, quindi parliamo di dati drammatici.
Certo, se confrontati con il resto sicuramente la tara va fatta e va tenuta bene a mente. E soprattutto, professoressa, lo spiegava bene il nostro Massimo Alberti nel giornale radio, c'è un dato che sorprende a leggere questi diffusi oggi dall'Istat, cioè di quel 500.000 di occupati in più in un anno, praticamente il 90% sono lavoratori over 50. Com'è possibile allora qualcosa del genere dopo anni e anni in cui credevamo che più si invecchiava, meno si fosse attrattivi per il mercato del lavoro? Non è così, la forza lavoro sta invecchiando insieme al paese.
Allora, certamente c'è un dato che è quello demografico che è già stato anche citato, quindi noi abbiamo un dato di calo della presenza degli under 35, tant'è che cala l'occupazione, quindi un fattore demografico legato alla natalità, e parlo del fatto che la natalità era già molto bassa 20 anni fa, 25 anni fa, il nostro paese continua ad avere un basso tasso di natalità, ma non è un fenomeno recente. E poi c'è invece il fenomeno più recente della migrazione all'estero, quindi sicuramente c'è una forza lavoro disponibile che è una forza lavoro più anziana, ma poi c'è anche il fatto che molta di questa forza lavoro è probabilmente una forza lavoro meno qualificata. Questo che cosa ce lo fa pensare? Ci fa pensare se andiamo a vedere degli altri dati, ad esempio quelli del rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie, in cui noi abbiamo i settori di incremento occupazionale fondamentalmente. Già nell'anno scorso sono aumentati molto gli occupati, e se andiamo a vedere questi dati vediamo che sono i settori prevalentemente dei servizi alle persone e gli alberghi, i ristoranti, il turismo che vedono un aumento di occupazione molto marcata, e quindi possiamo pensare che sia un'occupazione poco qualificata, che quindi contrasta un po' con quella che è l'occupazione più qualificata offerta dalla fascia più giovane.
Insomma, i giovani qualificati vanno via perché qui non hanno offerte congrue al loro profilo. Un lavoratore over 50 che è di norma meno qualificato ha più possibilità di incrociare un'offerta di lavoro che è adeguata al suo profilo, questo è quello che ci sta dicendo.
Sì, le dico di più, se proprio andiamo a vedere quali sono i profili più diffusi, sempre nel rapporto delle comunicazioni obbligatorie, troviamo che cosa? Braccianti, camerieri, manovali, cuochi, facchini, operatori di apparecchiature, commessi alle vendite per gli uomini e per le donne, troviamo professore, docenti di scuola dell'infanzia e primaria, ma anche gli assistenti scolastici.
Sono i classici lavori a basso, come si dice in quei casi, professoressa? Basso valore aggiunto, basso valore aggiunto. Ecco, non mi veniva il termine, ma quelli sono, giusto?
Esatto. Se poi posso aggiungerei che a questo dato della qualifica esiste anche una qualità del lavoro. Altri dati che ci fanno pensare che il mercato del lavoro italiano, per usare una metafora medica e come dire in prognosi riservata ancora, è il fatto che abbiamo una comunque diffusione molto ampia di contratti a termine, perché oltre il tempo determinato esistono anche molte altre forme di contratti parasubordinati e che vengono comunque ampiamente utilizzati e cui le nostre imprese fanno ricorso per assumere nuova occupazione. Sì. A questo si deve aggiungere il numero degli infortuni, che è di nuovo molto molto elevato, la diffusione del lavoro povero. Insomma, abbiamo molti indicatori critici che quindi dovrebbero renderci un po' cauti nel celebrare questo singolo dato positivo.
Dunque, professoressa, se lei dovesse dare un voto, se dovesse stilare un bilancio della situazione attuale, come la descriverebbe in sintesi, anche per insomma tenere ben accesa quella campanella su quello che abbiamo di fronte, che avremo di fronte nei prossimi anni?
No, sicuramente è un dato positivo e bisogna continuare a pensare di aumentare il tasso di occupazione, ma non si può pensare di aumentare il tasso di occupazione senza occuparsi della qualità dell'occupazione, e qui entra in gioco il tema dei salari. Le retribuzioni sono fondamentali, ormai è ben noto, l'abbiamo già detto, ci sono dati che prendono qualsiasi arco temporale dai 30 anni ai 20 anni, 10 anni, 5 anni e mostrano che i salari nel nostro paese, i salari reali, sono calati. Le retribuzioni sono molto basse, insomma abbiamo parecchie evidenze su questo. Questo è un dato. L'altro dato è la sicurezza del lavoro intesa in senso ampio. Quindi sono tutti elementi che devono essere tenuti in considerazione parallelamente al singolo dato quantitativo dell'occupazione.
Devono andare in parallelo, sì, sicuramente. Professoressa, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Era Marianna Filandri, docente di sociologia delle disuguaglianze economiche e sociali all'Università di Torino. E dunque questa era l'analisi del mercato del lavoro italiano, dunque luci e ombre come ci avevamo azzeccato anche noi. Un'analisi che, come ci spiegava, non può prescindere dagli altri dati, quelli più di lungo respiro che descrivono bene la condizione in cui ci troviamo, il nostro sistema paese, quelli sulla natalità e sull'emigrazione. E allora andiamoci proprio nel dettaglio di questi dati insieme ad Alessandro Rosina, docente di demografia e statistica sociale alla Cattolica di Milano. Benvenuto anche a lei, professore.
Grazie, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a lei.
Professor Rosina, allora partiamo dall'inverno demografico in cui siamo ormai dentro da tempo, si fanno sempre meno figli, sempre più tardi. L'anno scorso, lo ricordo, giusto per ricapitolare, riassumere i dati, 370.000 nascite, cioè 10.000 in meno rispetto all'anno prima, tasso di fecondità stimato a 1,18 figli per donna, che è il minimo storico mai toccato. Nel frattempo l'età, l'aspettativa di vita si allunga e l'equazione dunque è presto fatta: meno figli, meno giovani, meno lavoratori, meno contributi per lo Stato, difficile riuscire a equilibrare il tutto col sistema pensionistico soprattutto. Siamo vicini a un punto di non ritorno?
Beh, ci stiamo avvicinando sempre di più, ogni anno di più, perché, allora, chiariamo le cose, la longevità è un aspetto positivo, cioè è la conseguenza del fatto che stiamo riducendo i rischi di morte alle varie età e stiamo vivendo sempre più a lungo. Non vogliamo certo tornare indietro all'Unità d'Italia quando l'aspettativa di vita arrivava ai 32 anni perché c'era un'altissima mortalità infantile e rimaneva alta in tutte le età della vita. Adesso viviamo sempre più a lungo, dobbiamo trasformare questa quantità di anni in più in qualità della vita in più, e quindi vuol dire pensioni adeguate e vuol dire anche servizi di cura e assistenza. E questa sfida ce l'ha l'Italia, come tutte le altre economie mature avanzate, e si spera tutti i paesi del mondo arrivino a vivere a lungo e bene. Quello che complica l'Italia, che la porta verso il punto di non ritorno, è che noi, come natalità così bassa, da oltre 40 anni sotto 1,5 figli per donna, quando il livello di equilibrio tra generazioni è 2, e con le dinamiche più recenti che ci hanno fatto scendere ulteriormente a 1,18, e con le nascite che non si riducono solo perché la fecondità è bassa, ma perché se la denatalità rimane bassa a lungo, si riducono anche i potenziali genitori. E quindi la combinazione di queste cose fa sì che ogni anno, se non invertiamo la tendenza, le nascite vanno sempre più giù. Ma aggravare tutto questo è la condizione dei giovani e delle donne, perché è da lì che bisogna partire e far leva. Perché se noi continuiamo ad avere i tassi di occupazione giovanile e femminile tra i più bassi in Europa, è chiaro che la forza lavoro rimane bassa, si riduce non solo perché si riducono i giovani, ma perché noi non siamo in grado di mobilitarne pienamente, valorizzarne le capacità, il loro capitale umano, investire sulle politiche di conciliazione tra vita e lavoro che consentirebbe avere più occupazione femminile e quindi vantaggi immediati, e per chi desidera anche nascite e quindi meno squilibri futuri, e immigrazione di qualità con politiche integrate.
E oggi i dati sul lavoro ci dicono proprio questo, che la maggior parte degli occupati in un anno sono over 50, esattamente quello che ci dice lei: non si fa abbastanza per quell'altra fetta di popolazione, per quanto sia anche esigua e minore come numero e come quantità rispetto agli over 50.
Ma non esatto, ma il problema è che se rimane esigua, i giovani non solo non entrano nel mondo del lavoro e non arricchiscono le possibilità di sviluppo e crescita del paese, di sostenibilità, ma pagano pochi contributi e avranno una pensione da fame loro stessi quando andranno in pensione. E lo stesso vale per le donne, ma non è neanche così esigua, perché appunto i giovani poi li formiamo, quindi investiamo sulla loro formazione, e poi siccome non gli diamo opportunità per produrre sviluppo, innovazione nel nostro paese, lo vanno a fare all'estero.
Sì, e vi farò ascoltare proprio una testimonianza di uno di questi giovani che adesso fa il ricercatore universitario a Boston. Professore, come si inverte dunque la rotta? Sicuramente non servono politiche strutturali, però la domanda che ci facciamo è: basta avere un po' di visione, oppure insomma il treno è già partito?
No, non, cioè, le condizioni ancora ci sono. Se noi guardiamo le previsioni Istat, lo scenario mediano, quello considerato più verosimile, è uno scenario che comunque ci porta all'interno di una trappola demografica in cui ogni anno peggioriamo sempre di più. Ma nello scenario alto, quello più favorevole, vuol dire che se ci impegniamo, se non lasciamo le cose vadano così, ma ci impegniamo, si riesce a migliorare le cose, cioè ad avere un saldo migratorio consistente e una occupazione giovanile e femminile che vanno a convergere verso la media europea, e di conseguenza maggiori migrazioni, Ma con politiche familiari vuol dire forza lavoro attuale, ma possibilità anche di contribuire con la natalità per le coppie immigrate. Maggiore occupazione giovanile con politiche abitative e politiche attive del lavoro e salari adeguati vuol dire giovani che immediatamente danno un contributo nella forza lavoro, ma se vogliono possono formare una famiglia ed avere figli. Politiche di conciliazione vuol dire appunto, come dicevamo prima, più occupazione femminile e anche più nascite. Tutte queste cose sono possibili.
Non è una
Basta che
rivoluzione
le facciamo.
copernicana, giusto, professore? Basta
Esatto,
un
ma non
po' di
si
visione.
tratta. Esatto, non è che dobbiamo per i motivi demografici masticare qualche medicina amara, dobbiamo solo mettere giovani, donne e chi arriva da altri paesi nelle condizioni di poter partecipare alla crescita del nostro paese con politiche adeguate in linea con quello che c'è negli altri paesi. Quindi sta solo noi, non c'è nessuno dall'esterno che ci obbliga a non farlo, sta a noi mettere in atto politiche adeguate e mandare al governo chi è in grado di farle.
Basterebbe anche in qualche modo rendere italiani chi italiano oggi non è, ma contribuisce appunto ai contributi dello Stato, gli stranieri presenti sul territorio. Quello potrebbe essere insomma una soluzione a breve termine che in qualche modo serve a correggere la rotta.
Assolutamente sì, e quello è forse il dato più incoraggiante che è emerso ieri dai dati Istat, cioè un'immigrazione che è maggiore e in crescita, però appunto dobbiamo fare in modo che sia immigrazione di qualità e di immigrazione che effettivamente non viene a sostituire il lavoro che i giovani italiani non vogliono fare perché è mal pagato ed è in nero ed è sfruttato. Perché questo poi rischia che chi ha la possibilità di poter partecipare in senso pieno e con un contributo di qualità alla crescita del paese, anziché rimanere in Italia, se ne va negli altri paesi come fanno i giovani italiani e non riusciamo ad attrarre e mettere chi arriva nelle condizioni invece di non solo venire per portare delle braccia e compensare i fabbisogni lavorativi, ma poter portare i propri progetti di vita e realizzarli in senso pieno qui. Questo che sarà il segnale principale che l'Italia comincia a invertire la rotta.
Molto interessante, professore. Grazie mille per aver, insomma, delineato anche un quadro positivo e ottimista rispetto a quello che possiamo essere in grado di fare se ci fosse, insomma, la volontà anche di seguire questo percorso.
Esatto, buona serata e grazie.
Grazie, professore Alessandro Rosina, demografo dell'Università Cattolica di Milano. In merito ai lavoratori stranieri, ecco, poi quello è ovviamente uno dei temi del referendum, dei referendum che ci saranno l'8 e 9 giugno, quello per dimezzare da 10 a 5 anni i tempi per ottenere la cittadinanza italiana. Allora vi invito già a segnarvi la data, il voto in questi casi, come non mai, vale molto, è vitale. E anche gli altri referendum, quelli della CGIL sul lavoro proposti dal sindacato. Invece, a proposito di expat, come si chiamano i giovani lavoratori italiani emigrati all'estero, ormai lo sapete, la retorica si spreca a descriverli in tutti i modi, queste persone. Addirittura è stata coniata l'espressione cervelli in fuga, che personalmente trovo orribile, però chi sono questi fantomatici emigrati italiani che non trovano le condizioni adeguate per poter costruirsi una vita qui da noi e decidono di andare via? Ovviamente non si può fare di tutta l'erba un fascio, ogni caso è diverso dall'altro, le ragioni per lasciare l'Italia sono tante, a volte non sono nemmeno volute, anzi spesso non sono volute. E allora, come promesso, vi faccio ascoltare la testimonianza di uno di loro. Lui si chiama Marco Todisco, ha 33 anni, è un biologo, ricercatore universitario che sta facendo un postdoc a Boston, si occupa di studi sulle proprietà dell'RNA, quelle insomma diventate famose per i vaccini anti-Covid, se ve le ricordate. A lui abbiamo chiesto innanzitutto se trasferirsi negli Stati Uniti a Boston è stata una scelta oppure se invece sono stati gli eventi a portarlo inevitabilmente lontano dall'Italia. L'abbiamo raggiunto proprio in laboratorio, Marco Todisco da Boston.
È stato un po' un mix delle due cose, nel senso che posso dire che non era il mio sogno quello di andare negli Stati Uniti o quello di lasciare l'Italia, assolutamente. Conosco gente che, diciamo, ha questo piano sin dalla nascita, se vuoi. Non era assolutamente il mio caso. Io ho completato gli studi all'Università di Milano, abitavo in zona, quindi era una scelta ovvia. Ho studiato biologia, ero interessato a fare un dottorato e sono riuscito a entrare in graduatoria. e a fare un po' un dottorato lì a Milano, e una volta terminato, diciamo che ovviamente ci sono diverse possibilità che uno può affrontare con un dottorato di ricerca in mano, può o virare sull'industria, sulle aziende, che però in Italia è una realtà, non dico inesistente, ma quasi, quindi in un certo senso già quello ti costringe ad espatriare, quindi in un certo senso sei vittima un po' degli eventi e della situazione italiana. E l'alternativa è quella ovviamente di continuare sul percorso di ricerca accademica, e ovviamente la questione è dove voglio fare ricerca, dove sappiamo che in Italia ci sono molte problematiche che vanno ovviamente dal quantitativo di risorse a disposizione a meccanismi magari non propriamente meritocratici. Ovviamente non voglio fare di tutta l'erba un fascio, dipende tantissimo anche dove ti trovi, dipartimenti, un sacco di fattori. Ovviamente se uno vuole fare ricerca ai massimi livelli, questo significa spostarsi, e diciamo il posto migliore, poi se ne può dibattere, è indubbiamente gli Stati Uniti, e in particolare la zona di Boston è il polo principale per la ricerca, almeno in ambito, se vuoi, biotech o riguardo le cose che interessano a me. Quindi io ho avuto la possibilità, sapevo che se non avessi accettato l'offerta di venire qui me ne sarei pentito per tutto il resto della vita, e quindi l'ho fatto, me ne sono andato e ora sono qua e sono contento, ecco, della mia scelta.
Quello che fai adesso lo potresti fare in Italia?
È molto difficile, diciamo, ci sono laboratori ben finanziati in Italia, quindi lavorare come postdoc in un laboratorio italiano facendo ricerca costosa, perché poi il problema di fondo è anche quello, quando si parla di postdoc, cioè la mia ricerca non è estremamente costosa, ma comunque è difficile per un laboratorio italiano gestirla, assolutamente, quindi si parla di laboratori ben finanziati, ed è anche problematica la questione della libertà nel far ricerca. Cioè, una cosa che vivi molto qui negli Stati Uniti, parlo per esperienza mia personale, ma anche di tante persone che conosco in laboratori, il vantaggio di lavorare in questi posti ben finanziati e che hai libertà totale, nel senso che letteralmente tu vuoi provare un esperimento anche folle o lavorare su un progetto molto rischioso, molto ambizioso, e puoi effettivamente farlo. Questo in Italia lo vedo molto meno, perché ovviamente i fondi sono molto più limitati e quindi devi attenerti al piano e cercare di portare a casa dei risultati in una maniera abbastanza sicura, ecco, non so se si capisce il discorso. Quindi no, secondo me l'Italia è difficile che ti dia quello che ti può dare l'America da questo punto di vista.
Sì, è molto chiaro, insomma, i progetti di ricerca sono condizionati dai finanziamenti che vengono messi per portare avanti quel progetto, e quindi sei sempre molto, molto legato a quello, a quegli obiettivi da raggiungere.
Sì.
Ecco,
sì.
Marco, dunque adesso, nella fase della vita e della carriera in cui ti trovi, hai mai pensato ci fosse la possibilità di tornare con l'esperienza accumulata, e a che condizioni? A condizioni che comunque per te sarebbero state positive? C'è questa possibilità?
Ma allora, diciamo, l'idea del ritorno c'è sempre stata, nel senso che io sin dal primo momento in cui sono venuto qua in realtà avevo l'idea di tornare, cioè sono venuto in America comunque con l'idea di fare un'esperienza di breve termine, sarò onesto, ho pensato di venire qui un paio di anni, poi tornare in Italia con un bagaglio di esperienze acquisito, cioè io non so, in Italia è uno sport, lo sport nazionale non è il calcio, ma è il lamentarsi della condizione italiana. Io sono ovviamente uno di quelli che non è contento di come vanno le cose in Italia, però penso che sia importante, se si vogliono cambiare le cose in patria, andare fuori, vedere come fanno le cose quelli più bravi di noi, imparare e importarle, no? Quindi la mia idea era quella. Col passare del tempo, devo dire, un po' questo desiderio sta andando scemando, nel senso che comunque io qua mi trovo bene, sto bene, e quindi anche la nostalgia un pochino si va ad affievolire. Però ovviamente, diciamo, ci sono molti fattori che mi attirano, quelli del rientro, quindi l'aspetto familiare, l'aspetto della qualità della vita, ovviamente mi attirano. Quali sono le condizioni? Allora, sicuramente le condizioni non sono quelle degli incentivi al rientro dei cervelli, di cui io sono un grande nemico, tutte quelle varie formulazioni per cui il governo ti riduce la tassazione, adesso l'hanno modificata anche di recente, però diversi anni con tassazione ridotta, oltretutto per i ricercatori è sempre stato estremamente favorevole. Io penso che quella non sia una grande idea, nel senso che quelle sono cose, a mio avviso, che sfrutta chi già voleva rientrare. La verità è che però il sistema non attrae, nel senso che il percorso di carriera può essere complicato, almeno in ambito accademico, le risorse sono molto limitate, quindi magari una persona riesce anche a rientrare dall'estero, però non ha finanziamenti da parte dell'istituto. Cioè qua in America, ad esempio, se io diventassi professore, ne so, fra 2 anni, in un istituto di ricerca, in un'università, ho uno starting package che magari è 1,5 milioni, 1 milione, 2 milioni, a seconda di quanto riesce a negoziare. E con quello ci fai ricerca. Cioè, se tu in Italia invece vieni assunto come professore, ma non perché le università sono cattive, i soldi non ci sono e quindi il tuo starting package è 0. Quindi tutto dipende poi dai finanziamenti che riesci a trovare, e sono pochi. E quindi il rischio qual è? Che tu magari riesci a rientrare, ma non puoi fare ricerca. Quindi ti apri il tuo laboratorio in Italia, ma il tuo laboratorio ci sei tu e te stesso. Quindi sono queste le cose che secondo me vanno sistemate. Va sistemato proprio l'impianto e la struttura della ricerca accademica in Italia per essere davvero attrattiva.
Ma a livello privato, personale, che cosa conta di più per te?
Guarda, io ti direi onestamente la cosa principale è proprio la qualità e le possibilità che ci sono sul luogo di lavoro, perché alla fine parliamoci chiaro, cioè la maggior parte del tempo lo passiamo qua dentro, quindi quando sei contento al lavoro, sei poi contento anche nel resto della giornata, nel resto della settimana, nel weekend, quando le cose vanno bene, quando ottieni risultati, quando non sei limitato nei soldi per provare nuovi esperimenti. Quindi davvero secondo me la felicità viene proprio dall'impianto della ricerca. Detto questo, io gli stipendi, come hai anche accennato tu, diciamo come postdoc, io in Italia non prenderei assolutamente uno stipendio paragonabile, diciamo non avrei la qualità della vita che ho qui. Ora non sono una persona venale, tipicamente chi fa ricerca non è una persona che cerca di arricchirsi, quindi non è sicuramente una priorità, però diciamo se anche uno volesse mettere su famiglia, o comunque se uno ha delle ambizioni o vuole vivere un po' più serenamente, qua si ha questa possibilità.
Quindi per concludere, non c'è in programma nessun tipo di pensiero per tornare a breve termine almeno, sicuramente?
Allora no, a breve termine no. Diciamo che siamo comunque vincolati da quelle che sono le tempistiche dei progetti di ricerca. Io non sono da solo, sono sposato, quindi tra me e mia moglie stiamo cercando adesso di portare a termine i nostri progetti di ricerca e poi valutare il piano successivo. Questo vuol dire, ad esempio nel nostro caso, riparlarne fra 2, 3, 4 anni e poi vedere come muoversi. A noi, ti dico la verità, piacerebbe tornare in Europa, perché l'idea di essere a un'ora di volo o magari a qualche ora di treno da casa è molto allettante, quindi ci piacerebbe fare questa mossa. Onestamente l'idea di rientrare in Italia è molto molto debole in questo momento, quindi l'idea sì di rientrare tra qualche anno magari su Svizzera, Germania, Austria, quello piacerebbe, sì.
E questo era Marco Todisco, ricercatore universitario a Boston, la sua testimonianza di expat che restituiva molto bene anche le difficoltà del fare ricerca in Italia, una condizione forse emblematica dello stato delle cose qui da noi, delle difficoltà soprattutto delle università. Interessante per certi versi, anche un po' un colpo al cuore sentire insomma un italiano che dice che no, il rientro in Italia non è una prospettiva, al massimo si può pensare di tornare in Europa. Ma vabbè, così stanno le cose al momento e l'orizzonte delle 20 termina qui stasera. Ci sentiamo come sempre domani al solito orario dalle 20. Grazie a tutti, un saluto da Mattia Guastafierro. Ciao!